Per cui poi lui andò in giro e cominciò una lunga peregrinazione alla ricerca di se stesso, passando dall'ascetismo più sfrenato a tutta una serie di altre cose, fin quando appunto all'età di...
Mettiamo.
No,
Perché sono anni andato
no,
via.
quando sono scappato.
Dopo 6 anni di ascetismo, forse.
Più 35 anni, guarda.
Vent'anni.
Ebbe appunto la famosa illuminazione, la parola dell'illuminazione. Lui era nel suo giardino, un giardino immenso a Kapilavastu, il posto dove lui poi è nato. Veramente lui è nato nel parco di Lumbini, perché la madre stava procedendo verso Kapilavastu e lì ebbe dei dubbi. Ma lui è proprio di Kapilavastu, diciamo così. I fiori venivano recisi durante la notte, perché il maestro deve essere sempre i fiori freschi e non avesse mai l'idea della morte, capito? I cavalli erano sempre giovani, tutto giovane, le ragazze sempre giovani, tutto bello, capito? L'avevano fatto sposare per forza, come facevano sposare i figli dei militari. Lui si chiamava Siddhartha. Sapete cosa vuol dire?
Non stavo per chiederlo.
Eh?
Stavo per chiederlo cosa significa.
Così.
Ma non lo sappiamo.
In sanscrito antico ci sono molte interpretazioni, ma la più comune è colui che realizzerà il suo obiettivo.
Corrisponde a un anno occidentale, o no? Non c'era un nome.
Mi ha dedicato un'opera famosa, Hermann
Hesse, sì.
Hermann Hesse, che
l'ha un po' romanzato, però è bellissimo.
L'ha romanzato, però è il maestro più conosciuto, però per dire che per le sue coppie, anche perché sono opere molto, 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 diciamo...
Ben fatte comunque, sono ben fatte quelle di Hermann Hesse.
No, come l'opera del maestro. Sicuramente i maestri sono molto, molto complicati, difficili.
Ma è vero che ha fatto dei miracoli a Secunda?
Qua bisogna intendersi che cosa significa questa cosa. Se non vi mettete a ridere... Vi dico che miracoli faccio anche io. Perché il miracolo vero è quello di convincere una persona del suo grande potere di guarigione. E da solo quello può realizzare la sua guarigione, quello è un miracolo. Non è che questo non è possibile, è possibile.
Cioè si dice per esempio che Gesù fosse un
guarigione. Non so per dire, io adesso voglio spiegare, io ho una ragazza che però conosco personalmente, diciamo così, la quale aveva una risonanza magnetica e una ecografia che dimostrava di avere proprio una risonanza avanzata. E l'ho guarita completamente. Questo è un miracolo o no? Domanda, è un miracolo.
Se non c'è spiegazione.
Per me non è affatto un miracolo. Nel senso che io ho convinto questa ragazza che questa era la barriera che aveva costruito per il confronto del ragazzo che aveva. Se l'avesse lasciato e avesse fatto la vita diversa, ci sarebbe passato tutto. Perché ha fatto il passato tutto? Non ci credete, vero? Però diamo le prove,
quella di una
salvifica. No, ma il miracolo...
Cioè non è il miracolo la cosa, l'illusione, no? L'illusionista. Il miracolo è proprio...
Il problema è che bisogna mettersi d'accordo su cosa vuol dire miracolo, perché nella fisica quantistica il miracolo è assolutamente ammesso e non è assolutamente discusso che possa accadere. Il problema è essenzialmente che l'unica cosa che blocca tutto il discorso sui miracoli, ve lo dico io qual è, che non c'è nessun miracolo né costruttivo.
No. Se non ho un braccio.
cioè quando vuole se non andrà se non in tre città, capito? Poi
se sono non un braccio
non in tre città, cioè in tre città quello sarebbe un vero miracolo, però non abbiamo nessuna, non abbiamo nessun caso.
Beh, c'è una storia che raccontava di Sant'Ignazio da Loyola, che dice che praticamente un mendicante è l'unica testimonianza scritta di una ricrescita di un altro in Portogallo, poi quello che adesso è
Portogallo. Lui era spagnolo.
Sì, Ignazio da Loyola era
anche lui
era un militare,
era un soldato, non a caso. Questi
sono i cavalli dei militari. L'unico caso documentato dalla storia è quella della ricrescita di un
documentato,
documentato come scritto, cioè
io non ho
raccontato,
no, ma non è problema. Il problema è che il miracolo, voglio dire, i miracoli, voglio dire, il maestro ne ha fatto un'infinità di miracoli, ma tutti siamo in grado di fare dei miracoli, sebbene ci intendiamo su cosa significa, cioè persone che riescono a vedere, ce ne sono tantissime a rivedere. Il problema è cosa si intende.
Un libro di Cohen che ho letto adesso.
Libro di Cohen.
Il libro della tranquillità, mi pare che si chiama. Accede in una nota appunto a questo fatto che abbia fatto dei miracoli in occasione di un congresso di cui non ricordo il nome, c'era il nome della località. E per 15 giorni, per far capire i suoi, la potenza della cosa, della dottrina, ha fatto miracoli. Però
okay, ma quale dottrina?
Non ha specificato niente.
Miracoli, non posso dire tanti di miracoli che si fanno e non si crede. Se esiste uno,
però non...
condannato per omicidio corposo plurimo con una cosce, condannato per frode fiscale, che riesce a far leggere 180 deputati, convincendo che invece si tratta di una persona intelligente ma senza nessuna cosa, cosa volete fare? Quando uno, un suo solare, amico delle multinazionali, convince questi ragazzi che sono le multinazionali sono l'inferno in terra, che cosa volete fare? I miracoli sono quelli, no? Certamente. Non c'è un miracolo e. Dunque, per la figlia quantistica, i miracoli sono possibili. Adesso ne parliamo più. Cioè, siccome, come voi potete capire ancora, non so bene, sono stato operato giovedì di urgenza, anche perciò non so bene, perciò faremo un'azione molto, molto piccola stasera, più faremo una meditazione. Il buddismo è una dottrina che la prossima settimana cominceremo a affrontare approfonditamente con la lettura di alcuni passi del Vangelo in meglio. È una dottrina che sembra quasi inventata da Niels Bohr, il padre della fisica quantistica. Ovviamente voi potrete capire, Niels Bohr ha pubblicato il suo testo nel 1913 e il maestro era nato nel 2634 a.C., perciò potete capire che divertimento. E il Niels Bohr comunque ipotizza e teorizza con prove matematiche una realtà in cui tutto è possibile perché tutto è probabile, e tutto è probabile perché tutto è possibile. Ora questa possibilità che esiste deriva da una struttura stessa delle particelle subatomiche. Ora però queste particelle subatomiche non sono delle cose così, sono i costituenti di tutto quello che noi vediamo e osserviamo, compreso il nostro corpo. Cioè tutte le particelle che costituiscono i nostri atomi e gli atomi di una luna, di una pianeta, di una stella, di una galassia, sono appunto particelle subatomiche. Queste hanno, diciamo, una serie di caratteristiche loro che permette loro di avere tutte le più grandi possibilità che esistono tutte le più grandi probabilità anche di essere in due posti nello stesso momento, anche di influenzare particelle a distanza anche di 3 miliardi di chilometri, anche di ogni tanto andare anche in altri universi. Tutto questo è dimostrato dalla fisica quantistica in maniera inequivocabile. Se noi riusciamo a fare particelle, nel nostro insieme potremo raggiungere questa complessità per poter ottenere questo. Tutto questo che Niels Bohr lo dice per le particelle, il maestro lo diceva per quello che riguarda la mente, che naturalmente è lì, e purtroppo ci dividiamo in molte cose, perché questa mente è per il buddismo è una realtà diciamo in qualche modo primigenia, che non è frutto esclusivamente del cervello. Gli scienziati occidentali e gli orientali invece credono che la mente sia una espressione funzionale del cervello. Ma la mente di quale parlava il maestro era una mente, naturalmente, che passava diciamo di vita in vita, e che era una mente dalle infinite possibilità e probabilità, perché appunto la mente è un'entità matematica che non ha assolutamente confini. Lo stesso Einstein diceva che l'unica cosa appunto infinita è che le uniche cose infinite sono 3, appunto l'universo, la mente e la stupidità umana. Per cui questa mente è senza confini, non ha orizzonti, non esiste un orizzonte mentale. Io adesso ho l'orizzonte di venire qua, ma dopo di questo c'è un altro orizzonte ancora. Chiunque abbia viaggiato con una barca lo sa benissimo che quando arriva all'orizzonte c'è subito un altro orizzonte. Per cui quella mente non ha confini, ha un'infinita possibilità, perché ha un infinito campo di probabilità. L'unico limite è che è come un gioco di dadi, è come un gioco di dadi quantico, diciamo così. Vale a dire, è possibile ottenere tutti i migliori risultati, ma ciò non rappresenta una sicura probabilità, è una sorta di onda di probabilità. Se tu metti la mente in una certa condizione, quest'onda di probabilità ha molta più possibilità di essere attuata. In definitiva, parlando ad esempio di dadi, perché non c'entra nulla, è come se io fossi in una certa condizione mentale, lanciassi i dadi e avessi molta più possibilità di ottenere 12 lanciando i dadi di quando mi trovassi in un'altra condizione mentale. In poche parole, attraverso una mente pura, che significa una mente che mantenga lo stato originario, così come fu all'inizio, questa mente, che è una mente essenzialmente di luce, perché rappresenta appunto la struttura stessa del nostro universo, questa mente di luce è in grado di poter, attraverso la sua azione, fortemente influenzare il corpo della persona che ha questa mente, il corpo degli altri, la vita degli altri, la vita stessa di questo universo, perché ha una possibilità di conoscenza e di consapevolezza che è l'unica che esiste in questo universo. Allora l'idea è praticamente di purificare la mente affinché si unisca ad altre menti, e attraverso questa possibilità di unione energetica possa modificare anche tutte le altre energie. In poche parole, il nostro nostro universo è fatto di due componenti, veramente di tre componenti, però due sono la stessa cosa: una è la materia, l'altra è l'energia, ma energia e materia sono due facce della stessa medaglia, perciò alla fine possiamo dire solo l'energia o solo la materia. La materia che è energia in potenza, e l'energia che è la materia in atto, diciamo così. E poi lo spazio. Ignoriamo momentaneamente lo spazio. L'altra, che è l'energia, il principio fondamentale, si basa su quattro forze, a cui però la mente non è estranea, Sebbene noi non possiamo influenzare direttamente queste forze, ma sono queste forze che influenzano noi, però in certi stati noi possiamo notevolmente modificare l'azione di queste forze, modificando la stessa struttura della realtà. In poche parole, riusciamo a fare questa operazione solamente laddove portiamo la mente in uno stato che si chiama stato limite o stato quantico, vale a dire una mente che deve essere completamente libera, come dicevano i vecchi latini, una tabula rasa, no? Cioè quando scrivevano su una tavoletta di cera, scrivevano i numeri, dopodiché questi stava una sorta di segni lasciati dal calamo, e allora loro prendevano un rasoio, diciamo una specie di passavano sopra e rasavano questa cera in più, e poi la tabula rasa. Ecco, questa tabula rasa non è che diventa rasa perché ci passa sopra un qualche cosa che la rasi, ma è proprio rasa dall'inizio, cioè non c'era nulla se non la mente stessa, che è in grado perfettamente di essere insieme la luce, il vuoto, il tutto. E questa mente deve però agire senza pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni e paradigmi. E per far questo bisogna che la mente sia concentrata su se stessa. Ora, la mente è connessa col corpo, ma ormai è molto diversa dal corpo. Noi siamo portatori della nostra mente in qualche modo, e questa mente, voglio dire, però non riesce a conoscere se stessa, almeno inizialmente, se non attraverso il corpo, come un viso non riesce a riconoscere se stesso se non attraverso lo specchio. Attraverso determinati esercizi, che sono appunto quelli che il maestro ha insegnato, la mente può piano piano liberarsi del corpo, cioè sospendere il contatto con questo mondo che è rappresentato anche dal nostro corpo, e naturalmente portarsi in uno stato molto diverso, in cui non vi è né razionalità né irrazionalità, ma non viene meno materia, in poche parole la mente non è confusa, nel senso diffusa con la materia, ma è proprio una sorta di citamato, cioè la mente pura. Ecco, se la mente raggiunge quello stato, quella mente è in grado di poter fare qualunque miracolo. Perché che cos'è quel miracolo se non un cambiamento profondo dello stato energetico di una struttura o di un corpo? Per cui è possibile operare in questo senso, ma non si riesce a capire perché c'è bisogno di miracoli. Per che cosa? Per far credere che cosa? Tanto il grande Bodhisattva Bernadette Subiru diceva che nessuna prova è necessaria per chi crede, come nessuna prova è sufficiente per colui che non crede. Di conseguenza, che miracolo si può fare? La cosa che deve sostenere un fedele di una dottrina, come si dice fedele, e non preferisco la parola inglese follower come si usa adesso, è proprio la fede, che è un profondo patto federativo, un profondo patto di fiducia, un profondo legame con la dottrina, cioè col Dharma o con i maestri che esprimono questa dottrina. Per l'altro uno può scegliere anche un'altra via. Il Lam Rim, che fu scritto appunto da Tisha inizialmente e poi, come si dice, un'altra versione molto importante scritta dal grande quinto, cioè la quinta Dalai Lama, è un qualcos'altro che è una mappa sulla via dell'illuminazione. La via per chi sceglie di percorrere quella via, un cammino indicato per fare quella strada. Uno può scegliere un'altra strada, è padronissimo di scegliere quella strada, ma non capisco che senso ha, se scegli una strada o scegli l'altra, di volere miracoli. Se io fossi cristiano, voglio dire, ma che senso avrebbe di confortare la mia fede sul fatto che posso riacquistare completamente la vista, perché se la riacquisto credo, se non la riacquisto non credo. Cioè, che fede può essere quella? Cioè, la fede non è quella. Se una fede che ha bisogno di prove, quella fede non può essere. Non può essere una fede cieca, intendiamoci, quello no. Però la prima cosa è la fede è sul beneficio che la dottrina porta, come nella guida della zattera per attraversare il fiume. È un processo salvifico, non serve a nulla il fatto che mia madre fosse stata guarita dalla leucemia che l'ha portata a morte per decidere se devo credere o non credere. Non è quella la base. Capito? Poverino chi crede su quella base, cioè non esiste. Però la mente è in grado di operare moltissimi miracoli. Il primo miracolo che porta con sé è quello della profonda trasformazione, cioè che una persona piena di egoismi, malvagia, piena di cattiverie, piena di un sacco di difetti mentali, riesce piano piano nel corso di una vita a modificare se stesso e a migliorare la propria condizione, magari non completamente, però quella è una trasformazione che è miracolosa. Vale, secondo me, molto di più della ricrescita dei capelli o della ricrescita delle unghie. Non so, l'altro, un domani con le cellule staminali si potranno fare centinaia di miracoli, ma non convincerete nessuno in nessun senso. Cioè, non è che uno con le staminali gli fate ricrescere una parte di fegato e nessuno crederà che sia un miracolo. Capito? Non è quello il miracolo. Il miracolo è il profondo cambiamento, la profonda trasformazione interiore che la dottrina è capace di fare. E quello si può trovare in moltissime altre dottrine, in moltissime altre fede, in moltissime altre confessioni. E occorre naturalmente la cosa principale, che è la fede. E senza la fede comunque non ci va da nessuna parte. La più grande dottrina non basterebbe.
Posso fare una domanda? Ma comunque, detto questo, diciamo che è una elaborazione attuale e successiva di quello che la dottrina e anche le altre dottrine religiose, cristianesimo, islamismo, eccetera, ci fanno arrivare a determinare cos'è la fede. Però in tutte le grandi religioni, ma quasi tutte le religioni, comunque il fatto, l'esistenza dei miracoli è sempre stato un fatto determinante per aumentare il numero dei seguaci, perché i miracoli comunque ci sono dappertutto nelle religioni, nelle grandi religioni specialmente, cioè nel cristianesismo, nel buddismo, nell'islamismo.
Ed è prestare appunto il fianco, per poi, siccome la maggior parte
soprattutto all'inizio dello sviluppo della religione,
anche adesso
poi è continua dappertutto. Il buddismo comunque è pieno di miracoli.
La domanda che fanno regolarmente è quella.
Ma sì, c'è anche addirittura la settimana dei miracoli, c'è anche il giorno dei miracoli. Ma ripeto, io ritengo povero colui che crede soltanto perché ha un miracolo, capito, davanti a sé. Cioè, ricordo le parole del grande drammaturgo tedesco Bertolt Brecht. Dice, ho pietà per quel popolo che ha bisogno di eroi, capito? Cioè, non, se hai bisogno di miracoli per credere, la tua fede non sarà mai veritiera. La vera fede è quella provata dalle sofferenze, dalle avversità, da proprio essere nel deserto. Una fede nel bar di Monte Carlo, bevendo il martini, quella credo ci sarà per tutti. Il gusto è averla nel deserto quando sei solo e non piove. Capito? Soltanto lì la vera fede ti aiuta, perché prima di tutto la fede ti aiuta a viaggiare, a camminare, perché il nostro obiettivo è il viaggio, non è la meta.
Sì, ma il punto è, da quello volevo un chiarimento, era questo, perché comunque tutte le più grandi religioni, agli inizi e anche durante il percorso, non sto parlando della situazione attuale, hanno avuto bisogno di miracoli per avere i seguaci.
Ma ci sono, ma
Gesù ha fatto i miracoli, Buddha ha fatto i miracoli.
C'è, quello che si chiama in maniera dispregiativa, ma non mi piace, il popolino, voglio dire, che è chiaro che a un livello, non siamo tutti allo stesso livello mentale, allora ci sono persone che hanno bisogno per procedere nella...
E anche il Buddha si è prestato a queste cose.
No, non si è prestato per nulla. Non si è mai pensato per lui. Lui ha operato secondo come operava, e mi auguro che lo stesso Gesù Cristo non sia prestato a niente. È un'azione che uno fa, voglio dire, compassionevolmente verso gli altri. Sono gli altri che poi ne traggono fuori quel tipo di cose. Non è questione di cose, non credo che. Ma ripeto, è una cosa. Per me è una fede malsana, quella basata sui miracoli. Non è una vera fede. La vera fede è quella che si mantiene salda anche nei momenti della disgrazia, della difficoltà e della sofferenza. Se no non è una vera fede. Ripeto, avere fede bevendo martini a Monte Carlo, guardando il tramonto dallo yacht, non è che sia esattamente quello che io definisco fede.
C'è un aspetto che a me fa pensare molto quando ci sono le richieste dei miracoli, no? I voti, i cosiddetti voti, cioè a mo' di ricatto, se mi fai questo miracolo vado a Santiago a piedi, se mi fai questo miracolo do una determinata cifra ai poveri. Questa è una cosa veramente malsana.
Legato naturalmente all'educazione ricevuta e alla sorta di
opinionato.
No, ma il problema intanto quella, perché è stato anche un cattivo insegnamento di tutti noi, vuol dire, da tutti noi e anche dagli altri. Cioè di far credere che la prima guarigione sia quella fisica. Non è stato mai veramente insegnato questo. Tutto viene basato sul fatto che prega perché così otterrai. La prima guarigione è sempre quella mentale e spirituale. Noi dobbiamo avere quella per affrontare in maniera diversa i problemi, con un atteggiamento mentale diverso, con una prospettiva mentale diversa e guardando verso un orizzonte diverso. Questo è il mio più grande contributo a questa dottrina. Se non l'altro è inutile, quella fede intanto non potrà mai comunque ovviare alla cosa più difficile, cioè la morte. Cioè anche se poi guarisci dal fatto che tua moglie ti ha messo le corna, il cane si è fatto la pipì addosso, o il gatto si è diventato gli occhi azzurri, e che cosa cambia? Cioè, voglio dire, non succede nulla.
Posso fare una domanda?
Prego.
Prima ha parlato della natura chiara della mente.
Sì.
Considerando gli insegnamenti dei sutra, quindi non ha chiaramente del tantra, la natura di chiarezza della mente corrisponde al fatto che ci permette di sperimentare in maniera chiara qualcosa, cioè come se fosse uno specchio che riflette l'esperienza, un'esperienza.
Allora, cioè, sono...
questo, cioè, praticamente chiaramente la natura convenzionale della mente è più chiara e cognitiva. Cognitiva mi permette di conoscere, faccio un'esperienza di qualcosa. Chiara nel senso che mi riproduce, mi permette di avere una cognizione chiara, una conoscenza chiara, una conoscenza precisa in questo senso.
Ci sono due aspetti della chiarezza mentale. La prima è che diciamo è un aspetto assiomatico. In matematica si descrive l'aspetto assiomatico quello che va accettato di per sé e che poi verrà dimostrato quando il teorema è alla sua conclusione. Per dire, è la natura chiara della mente è un fatto assiomatico, cioè è un fatto che è premessa fondamentale perché alla fine, quando noi attraverso gli esercizi riusciremo a togliere tutto quel marciume che c'è sopra, il fuoco che arde sotto, cioè la cenere, le serpaglie e compagnia bella, noi scopriremo sempre questo assioma, cioè che sotto c'è un fuoco che divampa. In poche parole, la natura chiara della mente esiste in ognuno di noi ed è l'aspetto fondamentale del buddismo, perché tutto quello che noi abbiamo fatto, abbiamo commesso, voi nella vita precedente, voi nella vita attuale, si stratifica sopra questa natura chiara e luminosa della mente sotto forma di maculazioni, appunto, che vuol dire nient'altro che piccole macchie, no? Macchie di inchiostro che coprono appunto quello che è luminoso sotto. Queste maculazioni, stati alternativi e compagnia bella, fanno sì che apparentemente una persona appaia in un modo quando di fatto nella sua profonda natura non è così. Cioè tutti noi abbiamo una natura luminosa della mente, vale a dire abbiamo lo spirito di Buddha che ha bisogno solo di essere liberato, e se non esistesse in sé non ci sarebbe nessun esercizio che lo potrebbe portare. Questa natura chiara e luminosa è un fatto intrinseco della nostra natura, solo che viene in molti di noi ricoperto da tantissime maculazioni, da tantissime cresa, da tantissimi chiamateli peccati, chiamateli quello che volete, chiamateli manchevolezze o altre cose. E il nostro compito attraverso l'esercizio è quello di eliminare tutte queste, questo marciume, queste sovrastrutture, oscurantismi, queste oscurazioni, per rendere la mente così e di per sé, cioè pura e luminosa, quella è la sua natura. Per il resto, voglio dire, c'è l'altro aspetto, che proprio è la natura della mente pura, quella luminosa, che permette appunto di riconoscere, specialmente nella fase del bardo, la chiara luce fondamentale e la chiara luce madre. Vabbè, diciamolo così in termini più semplici, la chiara luce pura, la famosa luce di Osei, no? La luce fondamentale. Questa è possibile perché quella mente è della stessa natura di quella luce. Cioè, in fin dei conti, in quel momento si fonde, che è il principio tantrico fondamentale, quello di fondere la natura luminosa della mente con la chiara luce fondamentale, ottenendo appunto un passaggio indolore e naturalmente assolutamente superiore all'altra vita. Ma questo è possibile solo perché quella luce, quella mente ha una natura di luce pura, e solo così può riconoscere la luce e può riconoscere tutto quello che è luce, che diviene completamente chiaro in un istante. E tutto quello è tradotto in termini banali. Quando noi diciamo mi sono fatto vedere chiare, ho raggiunto chiarezza su questo argomento, finalmente vedo la luce, oppure non so, vedo tutto oscuro, vedo tutto buio, capito, sento, mi sembra di essere in un tunnel, ecco, tutto quello è tutto quel buio che poi fa sì che la mente non sia oscurata, ma sia oscurata non perché si può oscurare la mente, ma perché si può ricoprire astratti, come una sorta di cipolla, la mente pura e luminosa, con tutte le nostre manchevolezze e le nostre quotidiane amenità. Però la natura della mente pura e luminosa è un assioma, cioè che poi si dimostra che esiste quando noi, con gli esercizi della grande liberazione, abbiamo liberato la mente da questa, come si dice, da tutto questo ciarpame. E non è facile poi, perché abbiamo sopra questa mente, abbiamo il corpo grossolano con tutte le sue alterazioni che riguardano gli elementi dell'acqua, gli elementi del fuoco, gli elementi come si chiama, della terra, gli elementi dello spazio, gli elementi dell'etere, e nel contempo il corpo afferente, ancora pieno di ostacoli, con tutte le sue deviazioni, le sue pulsioni, le sue, come si dice, le sue incongruenze. Cioè bisogna superare moltissime cose, bisogna liberarsi del corpo apparente, e non è poca cosa, perché l'unica cosa che si vede è che abbiamo. Nel contempo andare oltre l'aspetto del corpo apparente, vedere il corpo grossolano e fare gli esercizi di purificazione dell'acqua, gli esercizi di purificazione del fuoco, gli esercizi di purificazione della terra, gli esercizi di purificazione dello spazio, sino a raggiungere il più puro etere, che è la cosa che più si avvicina alla chiara luce fondamentale, naturalmente, e di raggiungere la nostra essenza di mente di luce. Ed è per quello che è tanto difficile. Si può fare con gli esercizi ordinari, quelli che facciamo noi, o con gli esercizi tantrici, che ovviamente sono gli unici che possono far raggiungere questo livello in tempo breve, ma siccome essi stessi si servono del corpo, purtroppo sono una via molto rapida, ma anche molto pericolosa, verso l'illuminazione.
Per esempio, quando prendiamo una percezione visiva, per esempio, ovvero...
Ma vedere il momento presente, con gli occhi nostri,
vedo una bella donna.
Ecco.
Diciamo che per via della, diciamo, della percezione visiva si ha una prima mente principale che cura semplicemente il vedere la donna. A causa delle percezioni nascono degli stati, per esempio l'attaccamento oppure l'avversione, e quindi è come dire la natura di chiarezza è quella mente principale iniziale che cura. Poi su questa si come se si aggiungessero questi altri stati che vanno a sovrapporsi, ad aggiungersi.
Spiegherò meglio, il nostro è un mondo di natura solamente percettivo empirica. Noi non abbiamo un mondo reale davanti a noi, ma è un mondo che esiste per come noi lo poi portiamo dentro di noi, per come lo esperienziamo e lo percepiamo, o meglio dire lo percepiamo e poi lo esperienziamo, va bene? I percettori esterni, sono neutri e sono non entrano in gioco. Cioè quando io qui tocco questo, mettiamo evidentemente che tocco qualche cosa che mi dà uno stimolo tattile molto chiaro ed evidente, e non discute il mio percettore esterno tattile su quello che non decide, insomma. Quando io vedo capito, quella ragazza, il mio percettore mi porta nient'altro che un'immagine di una persona alta, tot, con i capelli così, gli occhi così, eccetera. E poi a un livello successivo, quando entra in gioco la mente grossolana, capito, la mente grossolana è il corpo grossolano che le cose diventano complicate. Quando in poche parole a quella percezione ed esperienza si dà una interpretazione, ed è in quel momento che entrano in gioco i pregiudizi, i preconcetti, i condizionamenti, i paradigmi e le cristallizzazioni, perché portano all'alterazione più grande che esista, cioè l'interpretazione di una realtà che in sé non esiste, se non per come noi la percepiamo o la esperienziamo. Se abbiamo dei pregiudizi, abbiamo dei filtri cognitivi, abbiamo delle interpretazioni, è chiaro che quella realtà viene stravolta, ed è possibile che magari vado da quella ragazza e le tiro i capelli, supponiamo. Ma non è questione della mente. La mente è assolutamente pura e percepirebbe quella ragazza per quello che è. Capito? Se non avesse tutto quel ciarpame che gli sta in mezzo, che diciamo possiamo definire il filtro cognitivo, che è dovuto naturalmente ai genitori che ci siamo scelti e al tipo di maestri che abbiamo avuto. Ma lì la mente pura, resta sempre pura. Capito? Quando non so se voi ricordate come si sposi, e c'è un certo Fra Cristoforo, no? Ricordate? Lui dice una frase che sembra una frase buddista, per come la intendo io. Lui dice omnia munda mundis, che tradotto dal latino così vuol dire che tutte le cose sono pure perché è puro. In definitiva non si fa portare via dal filtro cognitivo. Con quella donna centinaia di pensieri possono essere commessi in atto col filtro cognitivo, quell'esempio che hai fatto tu. Cito questo solo. Due monaci andavano lungo un fiume. A un certo punto una ragazza stava affogando, uno dei monaci si butta nel fiume, la prende, la ferra, la prende in braccio, se la porta con sé e la porta e la appoggia sulla riva del fiume. E a un certo punto proseguono il cammino e uno dei due monaci, il giovane, non dice più una parola. Arrivati alla fine del viaggio, il giovane dice: posso parlare liberamente? E l'altro dice: parla. Dice: come ti sei permesso di farla, il giovane ha detto, di parlare con questa donna e di toccarla in varie parti del corpo, quando sai che la nostra dottrina è non solo toccare, ma è anche addirittura a parlare con una donna è proibito. Dice: io l'ho presa in braccio, l'ho portata con me e l'ho lasciata sulla riva del fiume. Tutte le sei portate ancora adesso. Capito? Ecco, quello è il filtro cognitivo. È una dottrina difficile. Io non so se stasera sono riuscito da sola mia attenzione a spiegarvi almeno questo, però quello che conta è proprio come noi percepiamo la realtà, come noi esperienziamo la realtà. Purtroppo siamo legati all'esperienza che abbiamo avuto con i nostri genitori, con le figure di coloro che ci hanno amato, di coloro che non ci hanno amato. E purtroppo portiamo dietro di noi molte sofferenze, dolori, illusioni, sogni, manchevolezze, ripeto, miserie, cattiverie. Però questo è il compito della dottrina. Cioè la dottrina, non a caso, è espressa nella sua migliore forma dal fiore del lotto, che è un fiore bellissimo, bellissimo, è purissimo, ma nasce nel fango più orrendo. Per cui è proprio la possibilità che abbiamo noi, nella nostra povera natura, con i nostri piedi sporchi di fango, di così
di emergere.
ecco, di emergere appunto da questo e diventare nei limiti del possibile un fiore di lotto. Non sarà per questa vita, ma ci tenteremo. Che ore sono, per favore?
9:10.
Facciamo.
Ma chiara luce è realtà ultima dei fenomeni, può essere definita quasi la stessa cosa, o no?
Sono due cose leggermente diverse, non posso, adesso mi toccherebbe molto lungo spiegare questo, ma diciamo in molti aspetti coincidono, perché la realtà ultima dei fenomeni è il vuoto, e la luce e il vuoto coincidono sempre, ma non la chiara luce completamente, non... Però adesso non lo posso veramente spiegare, è una cosa troppo lunga. Però prometto, prima che il tempo finisca, di fare una lezione sulla chiara luce, la cosiddetta luce di Ozel. Si scrive in traslitterato Ogzal. Facciamo 10 minuti di meditazione.
Senza musica?
No, senza musica. Meditazione solo sulla concentrazione sul respiro e pregherei. Angela, per favore, sì. di guardare tu il tempo, sì. Che io non ce la faccio,
sì, come,
e di riaccendere poi le luci. Quando sarà finita, sì. 10 minuti, Angela, con passione formente, suonerà la campana. Assumete una posizione di meditazione, ricordatevi, gambe divaricate, piedi paralleli, testa reclinata, occhi socchiusi, bocca socchiusa. Respirazione lenta e profonda, mani a cucchiaio e spalle ben indietro, con una schiena perfettamente dritta e una respirazione molto lenta e molto profonda. Allora ci vediamo la prossima, il prossimo martedì. E quasi sicuramente inizieremo il commento dell'Ambra in Medio. Buonanotte.